Popolo di Radio Popolare, buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri e domenica mattina sono le 7 e quindi è il momento della nostra apertura classica. Spero che stiate tutti bene, la temperatura a Milano sembra essere scesa un pochetto, quantomeno questa mattina non c'era già il caldo micidiale delle mattine scorse, vediamo come sarà oggi, visto che comunque il sole promette di darci una bella giornata. Voglio sapere voi dove siete, che cosa state facendo. Quale sarà la vostra musica di oggi, ma in generale quali saranno i vostri programmi di oggi? SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 o email diretta a @popolarenetwork.it. Thank you. Incipiti questa mattina col finale del secondo trio in do minore di Felix Mendelssohn. Questa è l'incisione che ne fece il trio Wanderer ormai parecchio tempo fa, un gran bel disco uscito per l'Armonia Mundi francese, inciso un po' nel periodo nel quale appunto il trio Wanderer si stava dedicando un po' a registrare tutto il repertorio principale del trio con pianoforte. Quindi avevano fatto tutto Beethoven, poi fecero Brahms, poi ovviamente Mendelssohn, Schubert, diciamo un po' tutti i punti cardine di questo straordinario repertorio. Allora, che cosa succede nel mondo? Ma allora è arrivata una notizia nelle ultime ore che ci dice che a quanto pare il violinista russo Vladimir Spivakov sta molto male. Spivakov lo conosciamo tutti quanti, sia come solista che come direttore e anche come direttore fondatore dei Virtuosi di Mosca. Si sono succedute un bel po' di voci, tra l'altro Spivakov è in Russia molto molto in vista, perché oltre chiaramente alla eccezionale fama di direttore che ha, diciamo che fa parte un po' dei musicisti che fanno strettamente parte della cerchia dei gioielli della corona di Vladimir Putin, quindi le forze sia governative sia legate alla Chiesa chiaramente stanno molto attenti alle attività di tutti questi musicisti, che poi ovviamente vengono molto, molto premiati, molto messi anche molto in evidenza. Infatti il primo a lanciare l'informazione su appunto questo purtroppo brutto evento occorso a Spivakov è stato il metropolita di Budapest, cioè Ilarion Alfiev, che è un personaggio abbastanza curioso perché lui stesso appunto è un vescovo della Chiesa ortodossa, ma è anche diplomato in violino e pianoforte, è un compositore e tra l'altro l'ha pure finito sui giornali qualche anno fa perché era stato accusato e arrestato per detenzione di stupefacenti. Quindi beh, diciamo un personaggio abbastanza curioso. Ma al di là proprio del appunto di questo vescovo, che è quello che ha appunto per primo ha lanciato l'informazione sul fatto che Spivakov stesse molto male, invitando i fedeli a pregare per lui, ecco, c'è proprio il fatto che chiaramente c'era ovviamente ad essere preoccupati, perché parliamo di un musicista comunque che a livello discografico e concertistico ha lasciato veramente delle tracce straordinarie negli anni passati. Tra l'altro di lui era proprio uscito non molto tempo fa un disco con i Virtuosi di Mosca in formazione un attimino più ridotta, con una registrazione di un brano molto molto bello di Piotr Ilich Čajkovskij, che è il Souvenir de Florence, l'opera 70, e appunto sperando appunto che Spivakov si riprenda in fretta, intanto ci sentiamo appunto l'inizio di questo Souvenir de Florence. Questo è il primo movimento della versione orchestrale del Souvenir de Florence di Piotr Ilich Čajkovskij, Moscow Virtuosi, diretti da Vladimir Spivakov. Appunto, l'abbiamo anche fatto sentire questa mattina, perché a parte il fatto che è un disco uscito un anno e mezzo fa, una cosa del genere, comunque sicuramente una bella resa orchestrale, appunto, di questo sestetto per archi. E anche, appunto, c'era il fatto che, come dicevamo poco fa, purtroppo Vladimir Spivakov ieri è stato purtroppo piuttosto male, è stato ricoverato. Qualcuno ha parlato di un infarto, qualcuno ha parlato di altro. Diciamo che speriamo chiaramente che si possa anche riprendere, anche perché poi, tra l'altro, Spivakov ha anche una certa età, perché quest'anno ne ha compiuti 82, quindi chiaramente per un musicista comincia a essere, diciamo, comunque per tutti comincia a essere un po' anche un'età alla quale chiaramente riprendersi e tornare al controllo fisico, soprattutto del proprio corpo, per quello che serve chiaramente per essere un violinista, un direttore di livello mondiale, ovviamente diventa un attimino più difficile, ma chiaramente speriamo che possa rimettersi in forma abbastanza presto. Intanto, man mano vedo che vi state collegando, buongiorno a chi siete, buongiorno a Davide, buongiorno a Giovanni e buongiorno a Giuseppe che vi state collegando, qualcuno manda anche delle richieste, vediamo un po' che cosa si potrà fare questa mattina sulla base un po' dei dischi che ho qui in radio per voi. Adesso, appunto, andiamo verso la chiusura della prima parte e lo facciamo con qualche nota tratta da un altro compositore che io trasmetto abbastanza di rado, devo dire, e questo chiaramente mi dispiace molto, che è Alexander Borodin. Ma ricordatevi che siamo sempre in diretta, quindi 331-621-4013 per i messaggi di vario genere e specie e mail diretta @popolarenetwork.it. Raccontateci cosa fate questa mattina in questa domenica che sarà magari non caldissima, ma sicuramente calda. E bentornati alla seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui è sempre Radio Pop e siamo sempre noi. Continua a scriverci, scrive Claudio, che è in giro col suo cane Simba. Sono entrambi fedeli ascoltatori della domenica mattina e buona giornata anche a te. Appunto, ci scrivete comunque in tanti, continuate a raccontarci quello che succede questa mattina, quello appunto che farete, che programmi avete per questa giornata di quasi estate, dove appunto si spera che ci sia anche la possibilità di fare anche magari qualcosa outdoor anche nelle ore un po' più calde della giornata. Allora, Giuseppe ci aveva chiesto un brano per organo che tra l'altro mi interessa molto e devo dire ha beccato un brano che non conosco, e quindi di conseguenza non ho, però tra l'altro mi sono recuperato la partitura, quindi me lo stavo guardando e potrebbe anche venirmi voglia di mettermelo in repertorio, quindi al di là del fatto che cercherò di procurarmelo per una delle prossime volte per vedere un po' chi l'ha inciso, che registrazioni ci sono interessanti, grazie del suggerimento perché il brano sembra davvero davvero promettente. Hai beccato proprio un brano della letteratura organistica che proprio non avevo mai sentito, ma vi lascio il mistero su che brano sia. E visto che appunto però si parlava di organo e di organisti, sentiamoci invece questo brano che viene da un suite piuttosto interessante di un compositore molto molto noto per la sua letteratura organistica, uno dei principali contributori alla letteratura organistica degli ultimi due secoli. Parliamo di Charles-Marie Vidor, che ci ha scritto, però ci ha lasciato anche tanta altra musica per combinazioni di altre tipologie di strumenti. È molto bello, ad esempio, di Vidor, una suite, un gruppo di duetti per armonium e pianoforte, che viene eseguito abbastanza di rado, anche se uno di questi movimenti, e un paio di questi movimenti, hanno avuto anche una trascrizione di Vidor stesso per organo solo. Sentiamoci quindi questa serenata di Charles-Marie Vidor, tratta proprio da questo gruppo di sei duetti per armonium e pianoforte. Ah, scusatemi, un piccolissimo errore, ma ci siamo di nuovo. Purtroppo qui si deve fare un po' tutto e ogni tanto sfugge qualcosa, perdonate. Thank you. Questa è la serenata per pianoforte e harmonium di Charles-Marie Widor, questa combinazione appunto abbastanza insolita oggi, ma molto, molto comune nell'Ottocento. Ancora oggi capita di vedere in magari salotti di case un po' antiche la presenza sia di un harmonium che di un pianoforte, che chiaramente perché non farli suonare insieme? Tra l'altro è una cosa che mi chiedo come mai, e come mai ad esempio questo tipo di repertorio, con, secondo me, con pochi adattamenti dall'harmonium si potrebbe trasferire alla fisarmonica e potrebbe diventare materiale per ottimi duetti pianoforte fisarmonica, che di solito finiscono sempre a fare le solite trascrizioni di brani celebri. Ecco, si potrebbe magari inventarsi anche un po' di letteratura, diciamo, paraoriginale ottocentesca di questo tipo, che secondo me potrebbe pescare da un repertorio abbastanza ampio, perché comunque di musica per questa combinazione ce n'è parecchia. C'è molta molta musica ad esempio di Camille Saint-Saëns, per citare, ma non solo, non solo, non solo. Allora, nei giorni scorsi torna Richard Wagner sulle pagine dei giornali per un mezzo macello capitato al festival di Bayreuth, perché lo scrittore tedesco Michel Friedman doveva fare una lezione magistralis piuttosto importante per l'apertura del 150esimo festival di Bayreuth, uno degli argomenti chiaramente più spinosi della storia, cioè i rapporti chiaramente tra Wagner e l'antisemitismo, considerando poi chiaramente che Friedman è a sua volta ebreo. È chiaro che avrebbe avuto chiaramente un punto di vista, diciamo, importante, affidabile e comunque ben definito, in modo sicuramente noto fin dall'inizio. Fatto sta che il festival ha deciso di cancellarlo per preoccupazioni di sicurezza. Non so sinceramente se nella regione di Bayreuth ci siano in giro qualche pezzettino di dei simpatici estremisti di destra tedeschi che potevano voler minacciare questa cosa. Fatto sta che l'evento è stato appunto annunciato in cartellone, poi è stato cancellato, poi dopo è stato riammesso in cartellone di nuovo, e questa cosa è successa ieri. Diciamo, chiaramente è molto meglio sapere che una cosa del genere chiaramente viene fatta, perché la censura non è mai una buona cosa, però diciamo che è abbastanza preoccupante il fatto che dopo 150 anni nessi argomenti di questo genere possano ancora generare questa tipologia di discussioni, o meglio, che generino discussioni è sempre una buona cosa in qualsiasi ambito, che ci possano essere preoccupazioni di questo tipo sinceramente mi lascia un attimino più perplesso. Ma parliamo di Wagner anche oggi, anche perché oggi è il compleanno, potremmo dire così, di un avvenimento del 1868, che è la prima esecuzione moderna a Monaco di Baviera, di una delle opere più importanti, secondo me anche più belle e anche più facili da ascoltare di Wagner, che è I maestri cantori di Norimberga, appunto di questo giorno, quindi il 21 di giugno del 1868, andava in scena per la prima volta, e quindi direi che è un'ottima idea per un ascolto da fare questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre su Radio Popolare e siamo sempre in diretta, quindi 331-6214-013, sms, telegram e whatsapp, oppure email diretta a @popolarenetwork.it. E per quanto di solito il preludio dei maestri cantori di Norimberga si ascolti limitatamente alla prima parte, alla parte orchestrale, secondo me diventa ancora più bello se ascoltato con in coda invece la prima scena, il coro iniziale che abbiamo appena ascoltato appunto in coda al preludio, al primo atto dei maestri cantori di Norimberga, opera che andava appunto in scena per la prima volta oggi, quindi il 21 di giugno del 1868 a Monaco di Baviera. E, tra l'altro, sui giornali si leggono anche altre cose abbastanza curiose in questo periodo, in particolare ci sono state durante i mondiali di calcio che sono in corso in questo momento, ci sono state delle proteste abbastanza importanti da parte del management dell'Orchestra Sinfonica di Boston, che ha tra l'altro nello stesso gruppo, diciamo, delle attività culturali di Boston c'è anche un'altra orchestra, la Boston Pops, che è fatta apposta per questi concerti di matrice molto, molto piacevole, molto semplice, molto popolare, che tra l'altro ha avuto una lunghissima relazione anche con John Williams, l'autore di colonne sonore che tutti ben conosciamo, e anche perché appunto c'è stata molta poca programmazione relativa al mondo della musica orchestrale all'interno appunto dei mondiali, e questo chiaramente ha fatto anche discutere un po', anche perché poi si mette un po' in coda con tutte le polemiche che ci sono state relative un po' alla vita culturale negli Stati Uniti d'America durante l'ultimo anno più o meno, soprattutto l'ultimo anno, in cui ci sono stati vari macelli relativi appunto al Kennedy Center, a altre orchestre che hanno avuto problemi di tagli di fondi, di gestione della loro operatività normale, eccetera eccetera, e quindi diciamo che a Boston si sono levate un po' di voci di protesta che appunto rispetto ai mondiali ad esempio USA 94 quest'anno c'è stato un coinvolgimento molto molto minore delle strutture, delle entità culturali, e questo chiaramente fa anche un po' riflettere più di tanto sul fatto di un discorso di Panem et Circenses che chiaramente deve essere fuori da qualsiasi tipo di contenuto. Il discorso relativo anche ad altri avvenimenti che sono stati in Europa di recente, ma vabbè, non stiamo a entrare troppo in dettaglio, ma proprio parlando della Boston Pops, di questa orchestra che ha una vita concertistica e discografica grandiosa, che è tra l'altro specialista nell'andare a recuperare dei dettagli del repertorio molto molto carini, ci sentiamo un pezzo di un compositore che è Ermanno Wolf-Ferrari e che è tratto dal terzo anno della sua opera I gioielli della Madonna, che è un'opera ambientata a Napoli con all'interno delle scene abbastanza particolari che all'epoca fece anche molto molto discutere, ma appunto tra i brani molto divertenti c'è questa Danza dei Camorristi, che sta proprio nel terzo atto dei Gioielli della Madonna e che fa parte un po' delle incisioni storiche della Boston Pops, che appunto spesso andava a recuperare questi intermezzi operistici magari non celeberrimi però molto molto efficaci, e questa è una registrazione abbastanza storica che è stata rimasterizzata di recente, e con questa Danza dei Camorristi dai Gioielli della Madonna eseguita dalla Boston Pops chiudiamo la seconda parte dell'apertura classica di questa mattina. E visto che lo stacco pubblicitario ci ha parlato chiaramente di questo concerto corale, appunto, a cui vi invita Radio Popolare all'interno della Festa della Musica questa sera al Castello Sforzesco, ne approfitto per segnalarvi, e io sono sempre Carlo Centemeri, un altro paio di appuntamenti corali che si svolgono oggi. Uno si svolge in Duomo a Milano, dove c'è un coro inglese, il coro del Royal Holloway di Londra, quindi parliamo di una formazione corale di importante tradizione, che appunto sarà in Duomo di Milano oggi, ma altrettanto invece alla chiesa di Santa Maria alla Fontana c'è Alessandra Zinni alla guida del coro dell'Università di Milano Bicocca con la Petit Messe Solennelle. Tra l'altro ci sono diversi amici sia miei che della radio in concerto, perché c'è, come mezzo soprano c'è Marta Fumagalli, c'è al pianoforte, all'organo c'è, scusate, all'armonium c'è Stefano Borsato, e i pianisti sono Silvia Cattaneo e Luigi Palombi tra l'altro, che è stato molto molto spesso ospite dal vivo delle serate dal vivo qua di Radio Pop, che spero che prima o poi riusciremo anche a riprendere. Chiaramente sarebbe bello potervi vedere un po' in faccia in qualche serata organizzata da noi qui in auditorio, ma spero appunto avremo occasione durante il prossimo anno di riprendere un po' a fare queste cose. E visto che abbiamo parlato già prima appunto di repertorio organistico, e adesso appunto abbiamo citato un paio di concerti che si svolgeranno in ambienti appunto in chiese, andiamo a prendere un brano abbastanza insolito per quello che riguarda il repertorio organistico, da un organista che è abbastanza una mosca bianca della scena attuale, un organista contemporaneo vivo e vegeto, molto operante, molto molto bravo, qualche volta si è visto anche in concerto in Italia, che ha un po' una tendenza a avere delle direzioni un po' verso il rock, ma anche verso il folk all'interno della sua musica, e ci ascoltiamo, non ho ancora detto il nome, lui è Hans André Stamm, secondo me è davvero un eccellente compositore, un ottimo virtuoso, ci sentiamo questa sua toccata gaelica per organo, che appunto sembra quasi più uscita da un disco di Keith Emerson che non da un recital di letteratura organistica, ma secondo me è un brano davvero estremamente interessante, quindi questa toccata gaelica per organo di Hans André Stamm. Eccoci, scusateci. La toccata gaelica per organo di Hans André Stamm, pezzo da, decisamente insolito sia per le letterature organistiche che anche in generale proprio come modo di scrivere, perché si sente dentro un'influenza che chiaramente va dalla grande letteratura organistica fino a chiaramente compositori come Eric Wakeman o tanti altri. Ed è, secondo me, Stamm è stato davvero, è perché è vivo e vegeto, operante e scrivente, uno degli autori secondo me più interessanti e che ci siano adesso sulla letteratura organistica. E tra l'altro ci ha scritto prima, non l'abbiamo ancora salutata, Serenella da Gorgonzola, che ci manda un altro messaggio. Grazie mille, siamo contenti che tu sia qua ad ascoltarci questa mattina. E ovviamente, dato che appunto siamo in diretta, quindi 331-6214013 per i messaggi, quindi SMS, Telegram oppure WhatsApp, oppure diretta @popolarenetwork.it per le email. Vogliamo sempre sapere quali saranno i vostri programmi di oggi. C'è appunto tanta musica da andare a vedere a Milano e fuori. Tra l'altro, altra segnalazione anche per vedere una persona che vedete spesso qua con noi sia nelle aperture che nei labirinti che da altre parti, che è la nostra Margherita Colombo, che questa sera sarà col suo I-Chorus a dirigere il suo I-Chorus a Meda nel cortile del Palazzo Comunale alle 21:15 per questo concerto d'estate che vede insieme il corpo musicale di Santa Cecilia di Meda. E insieme appunto a I-Chorus, programma bello estivo per quest'estate, quindi questa sera alle 21:15 nel Palazzo Comunale di Meda, con direttore Mauro Salvador del gruppo e Mauro Ciccarese come direttore della Big Band della Banda Senior, e appunto Margherita Colombo a dirigere I-Chorus. Quindi appunto, se siete in zona Meda e dintorni questa sera, se volete passarvi una bella serata di musica, alle 21:15 nel cortile del Palazzo Comunale di Meda. Tra l'altro, giusto per ricordare, noi siamo sempre belli attivi con tutti gli altri programmi della settimana dedicati al mondo della musica classica e dintorni. Sapete che tutti i sabati pomeriggio va in onda Rotoclassica e che oggi pomeriggio poi invece c'è Ricordi d'archivio, tra l'altro con una lunga intervista su un libro secondo me molto interessante a chi di voi vuole un po' approfondire la musica ipermoderna, la musica del ventunesimo secolo, per un libro di Moiraghi che si chiama appunto Ascoltare il ventunesimo secolo. Oggi pomeriggio Claudio Ricordi, durante i Ricordi d'archivio, ce ne presenta una lunga e dettagliata intervista in cui si parlerà di molte cose relativamente chiaramente al libro ma anche a questo repertorio. E poi parallelamente, visto che un attimo fa parlavamo appunto di bande, ricordatevi sempre Labirinti Musicali il giovedì sera, nella puntata della scorsa settimana, non quindi quella di un paio di giorni fa ma quella della scorsa settimana, abbiamo avuto un bel approfondimento relativo proprio alle formazioni a fiato. L'abbiamo fatto tra l'altro con un notevole arrangiatore e compositore jazz quale Massimo Colombo e altrettanto con invece Fulvio Clementi, che è invece il coordinatore dell'orchestra Fiati del Conservatorio di Como, e lì abbiamo indagato molte cose relative a queste formazioni che siano appunto formazioni di soli fiati, che vadano appunto dalle nostre solite storiche bande fino ovviamente al mondo delle big band americane, tutto quello che passa in mezzo. Ovviamente il podcast lo recuperate sia sul sito che sull'app di Radio Pop. E questa mattina appunto io sono sempre con voi, fatevi sentire i numeri per i messaggi, li conoscete, e altrettanto conoscete la mail dove venirci a scrivere. Andiamo avanti questa mattina, abbiamo ancora appunto circa un quarto d'ora, quindi riusciamo a fare qualche bell'ascolto, ma perché non potremmo ad esempio andare a sentirci queste, giusto per rimanere in termini di musica un attimino leggerina che stiamo affrontando un po' in quest'ultima parte della mattina, sentite un po' ad esempio questo, un Debussy di una delle sue composizioni più piacevoli, più leggere, cioè Childress Corner, però passato attraverso la visione orchestrale di un altro compositore poco conosciuto dell'epoca ma molto molto interessante, che è André Caplet, che aveva orchestrato proprio tutto il Childress Corner di Claude Debussy, questo appunto il Golligook Cakewalk, e questi colori che prende nella versione orchestrale di André Caplet. Thank you. Questo appunto una riorchestrazione del finale di Children's Corner di Claude Debussy, il Gollywood Cakewalk, rifatta appunto in colori orchestrali con André Caplet. Ci scrive anche Gianni in questo momento, che è anche lui, dice che anche prima avevamo ascoltato appunto il Souvenir de Florence. Gianni sappiamo che ci ascolta da Firenze e dice che probabilmente anche Tchaikovsky, col caldo che fa in questi giorni, è anche lì da voi, penso sia calduccio questi giorni, avrebbe sofferto molto nel comporre, e anche perché tra l'altro all'epoca di Tchaikovsky poi non c'era l'aria condizionata, quindi immagino che l'unica per star un po' a temperature vicine alla sua nativa Mosca o a San Pietroburgo sarebbe stato probabilmente chiudersi in qualche cantina, ma le cantine fiorentine sono notoriamente ben popolate di bottiglie di vino, quindi magari il buon Piotr Ilic avrebbe pensato bene di abbandonare la composizione e darsi alla più nobile arte del bere, cosa che chiaramente è sempre una buona scelta. Allora, per andare verso la chiusura di oggi, continuiamo. Allora, una cosa che mi era venuta in mente settimana scorsa, poi non l'avevo fatto, dato che abbiamo parlato di culture di vario tipo, abbiamo parlato di concerti che ci sono un po' nelle chiese e abbiamo sempre richieste di brani per, in particolare per chitarra, provenienti un po' dal repertorio chitarristico, mi è venuta in mente una composizione che a Milano si vide abbastanza spesso in scena una ventina d'anni fa, perché fu ospitata diverse volte. Io ricordo di averla vista a Milano sia a San Lorenzo che anche in un paio di posti intorno a Milano, forse a Magenta adesso, e poi altre volte ancora a Milano, che era una messa tutta in stile flamenco composta da Paco Pegna, che è probabilmente uno dei principali esponenti della chitarra flamenca contemporanea, e me la sono dimenticata per anni, nonostante anni fa avessi appunto comprato il disco che era uscito ancora molto tempo prima per la Nimbus Records, con la registrazione appunto di questa messa tutta quanta in stile flamenco, che mi è ritornato in mente qualche giorno fa, perché appunto riordinando dischi ogni tanto saltano fuori CD di cui, che non ti ricordavi di avere, anche se magari per certe parti della tua vita li hai ascoltati tantissimo, e mi è venuto in mente appunto di condividerla con voi. Allora, questo è il santo appunto della messa flamenca di Paco Pegna, che è una messa che prevede musicisti di flamenco di un po' di tutti i tipi, e un ruolo importante sia per cantori nello stile del flamenco, ma anche una bellissima parte corale. È una partitura davvero insolita, e spero che chiaramente chi spesso ci rimprovera di occuparci poco della letteratura chitarristica, cosa che peraltro è vero, possa apprezzare un attimino questa chicca. Quindi questo è il Sanctus, tratto dalla Missa Flamenca di Paco Pegna, eseguita dal suo ensemble.
Santo, santo, santo es el Señor, ay, 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 santo.
E questo appunto Sanctus, tratto dalla Missa Flamenca di Paco Pegna, quindi siamo entrati in un settore che è meravigliosamente di crossover, perché la base è chiaramente evidentemente flamenco, ma come avete sentito l'ingresso del coro invece è tutt'altro, è invece all'interno di una logica molto molto tradizionale. Un brano molto molto bello che anni fa si vedeva anche abbastanza spesso nei festival tipo La Musica dei Cieli eccetera a Milano, ricordo, tanto sempre con dei pienoni straordinari. E visto che tra l'altro siamo passati a parlare di cose un po' crossover, un altro disco che mi è ricapitato per le mani dopo che non lo ascoltavo da un sacco di anni ci porta invece in una direzione decisamente più veramente trasversale, perché è un disco di quel meraviglioso chitarrista che è Manuel Barrueco, che diciamo è da molti anni una leggenda sul mondo appunto della letteratura chitarristica, che un certo anno fece un disco che si chiamava Nylon and Steel, dove c'erano un paio di brani eseguiti da lui, due trascrizioni, una delle quali tra l'altro di un bellissimo tango di Ernesto Nazareth, quindi un grandissimo compositore brasiliano. Gli altri brani invece erano tutti quanti eseguiti in duetto con tre chitarristi rock o comunque fusion, diciamo elettrici, assolutamente straordinari, perché tre brani erano in duetto appunto tra Manuel Barrueco e Aldi Miola, tre brani in duetto tra appunto Barrueco e Andy Summers e altri tre brani in duetto tra Barrueco e Steve Morse, che all'epoca forse era entrato da poco nei Deep Purple, adesso vado a memoria, però aveva già chiaramente una carriera molto molto lunga. Ecco, tra questi brani c'è un'improvvisazione sul primo degli studi per chitarra di Heitor Villa-Lobos, quindi mentre Barrueco esegue la parte appunto di questo studio di Villa-Lobos, sopra c'è un'improvvisazione appunto elettrica di Steve Morse. È un mix davvero secondo me curioso, però ci mostra anche come determinate progressioni che sono all'interno di questo bellissimo studio di Villa-Lobos abbiano chiaramente un seguito evidente all'interno di quella che è invece la letteratura musicale successiva, che per quanto cerchi sempre di staccarsi dal passato non può trascendere dal fatto che determinate, ad esempio, progressioni di accordi, scelte armoniche eccetera vanno avanti, procedono a partire da lì e poi prendono altre direzioni. Quindi questa curiosissima Wolfsville, che come dicevamo è un'improvvisazione di Steve Morse sul primo studio per chitarra di Heitor Villa-Lobos, che è eseguito in questo caso da Manuel Barrueco. Ecco, davvero un cortocircuito tra due mondi veramente distinti, perché chiaramente da una parte il suono inconfondibile di Steve Morse, dall'altro Heitor Villa-Lobos interpretato da Manuel Barrueco all'interno di questo veramente delizioso brano, questo piccolo brano che è secondo me davvero molto 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 carino. Siamo arrivati anche alla fine dell'apertura classica di questa mattina, ci mancano un paio di minuti, li dedichiamo ancora a Manuel Barruego che ci teniamo sullo sfondo questa volta con il tango Odeon di Ernesto Nazareth. E io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me, al di fuori ovviamente di questi momenti, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Mi potete aggiungere, contattare, scrivere quello che volete voi, followarmi come si direbbe oggi. E io ovviamente sono stato molto contento di essere qua in vostra compagnia a seguire il GR e poi la rassegna stampa, e spero vi passerete tutti quanti una bella giornata, spero non troppo calda, e buona giornata a tutti da Carlo Centemeri.